pronti. Grazie, due parti, più o meno 40 minuti la prima, 5 minuti di intervallo, 35 la seconda. È dei quattro spettacoli il più pesante, ve lo dico subito perché sennò ai prossimi non venite. Però naturalmente ringrazio tutti quanti che hanno collaborato a tagliare sia la mia parte che quella che leggeranno. Però sapete quanto è difficile raccontare circa un anno e mezzo di resistenza attraverso le pagine di uno scrittore impegnativo come Fenoglio. Non potevamo smembrarlo, per cui vi chiedo la concentrazione, le immagini aiuteranno, la musica pure, però oggi sarà un po' resistenza anche per noi, abbiamo cercato di alleggerirlo il più possibile, grazie.
Norberto Bobbio ha scritto: e se avessero vinto loro, le Brigate Nere di Mussolini e di Pavolini, se avessero vinto le SS italiane, la decima Mas, la Guardia Repubblichina e le altre milizie di Salò, sarebbe stata la fine dell'Italia risorgimentale, nazione libera e indipendente.
Stasera parleremo di uomini che hanno occupato un paese, gli amici degli occupanti, ma soprattutto di quegli uomini che hanno lottato per liberarlo. Racconteremo di vite, di animi con pregio difetti, di corpi sporchi e puliti, di persone colte e analfabete, con interessi e ideologie diverse, ma tutti accomunati da una prima volontà: liberare il paese dal fascismo dopo 20 anni di dittatura, liberarlo dai tedeschi che lo occupavano, dal loro alleato Mussolini, perché questo è stato. Erano uomini, per lo più ragazzi e giovani, e sono loro i protagonisti, assieme ad uno scrittore che senza filtri di retorica ha parlato della resistenza, Beppe Fenoglio. È accaduto, vedete, tutto all'improvviso. Una mattina noi ci siamo svegliati senza certo immaginare che al tramonto, da una radio sgangherata, avremmo ascoltato questo messaggio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
8 settembre 1943. L'Italia abbandona l'alleato tedesco e nazista con cui nel 40 la dittatura di Mussolini aveva trascinato in guerra una nazione del tutto impreparata. L'armistizio, firmato il 3 settembre a Cassibile, in provincia di Siracusa, è annunciato prima a Radio Algeri, poi verrà ripreso e trasmesso dalla radio di New York alle 16.30, in anticipo però sulla volontà del nostro governo. 3 ore dopo, alle 19.45, mentre le truppe tedesche cominciano l'occupazione del nostro paese, la radio italiana trasmette il comunicato che avete appena ascoltato. Nessuna indicazione concreta, se non quella di cessare le ostilità con gli anglo-americani, di cui a breve diventeremo co-belligeranti. Troppo poco per indirizzare e recuperare un'Italia allo sbando. La voce alla radio è quella del capo del governo Badoglio, che alcune settimane prima, il 25 luglio 43, ha ricevuto l'incarico da Vittorio Emanuele III. In quella stessa notte di luglio, infatti, il Gran Consiglio del Fascismo aveva sfiduciato il cavaliere Benito Mussolini. Erano passati 21 anni dall'inizio della dittatura, e ciò aveva significato per gli italiani confino, tortura, condanne a morte, leggi razziali, scioglimento forzato di partiti e sindacati, ogni forma di libera espressione. 25 luglio 43. Il comunicato radiofonico giunge a tarda sera alle 22.45. Il giorno dopo si registrano manifestazioni di gioia in tutta Italia. A Roma si costituisce il Comitato Nazionale delle Opposizioni. I detenuti politici sono rimessi finalmente in libertà, anche se non vengono ancora legalizzati i partiti di opposizione. Il generale Mario Roatta, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, emana una circolare che ordina di sparare su ogni corteo, comizio o assembramento pubblico. Il risultato? 83 morti, 308 feriti, 1500 arresti. Nel frattempo, il 26 luglio, in una caserma sulla Nomentana, un gruppo di allievi ufficiali apprende e vive così la notizia della caduta del Duce.
Da ore, sotto il sole fermentante, la gente di Montesacro rumoreggiava. Dalle villette le radio al massimo volume vociferavano quotidianamente. Dall'urbe sopravveniva per la Nomentana una risonanza sorda e costante. La tromba emise un segnale speciale. I soldati non ebbero nemmeno il tempo di interrogarsi con gli occhi. In cortile, il capitano Dinè, fuso nella sua indeperibile uniforme.
Allievi, disse, la radio sta ripetendo a intervalli regolari un annuncio della massima importanza. Ieri il capo del governo, cavaliere Benito Mussolini, ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Sua Maestà il Re.
Viva il Re!
Mentre è possibile che qualcuno accolga questo annuncio con tristezza e smarrimento, io voglio ricordare che noi siamo soldati, solamente soldati. soldati, nulla di meno che soldati, legati a un sacro giuramento di fronte alla grandezza del quale
vive il re, vive il re, vive il re.
È sicuramente superfluo rammentarvi, allievi, che questo giuramento suona nel finale. Per il bene inseparabile del re e della patria,
viva il re.
Un comunicato speciale diramato qualche ora fa contiene una frase sulla quale richiamo senza commenti la vostra attenzione.
La guerra continua.
Esso reca la firma di un soldato, di un grande soldato, il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, che dalla fiducia del re è stato chiamato a succedere quale capo del governo. Rientrerete ora nelle vostre camerate. L'istruzione è sospesa fino a un nuovo ordine. Sono certo che di tutte le considerazioni che potrete sviluppare nel sacro recesso della vostra mente, una sarà la risultante, che farete cioè in ogni possibile circostanza e fino in fondo il vostro dovere di soldato. Allievi, io vi invito a elevare il pensiero alla maestà del re.
Saluto al re.
Viva il re!
All'alto parlante scattò il disco dell'inno al chiave e a quelle note paterne il battaglione spirò via.
A contribuire alla caduta del dittatore era stata sicuramente la drammatica situazione militare sul fronte della Seconda Guerra Mondiale. La guerra lampo su cui aveva scommesso il cavaliere Benito Mussolini si era trasformata in un pantano di sanguinose dimensioni. Secondo il Duce, al momento del trionfante annuncio a Piazza Venezia il 10 giugno del 40, erano pronte alla morte 8 milioni di baionette. In realtà l'entrata in guerra sotto le armi marciavano circa 1 milione di uomini che avevano a disposizione appena 400 carri armati, una modesta flotta aerea di 1400 velivoli, delle munizioni complessivamente sufficienti a garantire 60 giorni di guerra. Eccolo l'esercito italiano. In 3 anni i nostri soldati vengono così sistematicamente mandati al massacro, in battaglie faticose, dure, impervie, fossero esse sostenute in Albania o in Grecia, in Etiopia o altrove. L'ARMIR, l'armata italiana di 110.000 uomini inviati in Russia senza equipaggiamento adeguato, viene travolta dall'esercito sovietico e più della metà di loro non sopravviveranno al fuoco nemico al freddo inverno della zona. A questo genocidio di intere generazioni, nei primi mesi del 43 si sommano i bombardamenti aerei anglo-americani sulle città più importanti del paese, che staccano e fiaccano una popolazione già stremata. L'episodio però che forse fra tutti contribuisce a mettere in ginocchio il Duce è il bombardamento aereo di Roma, 19 luglio 43. Mentre Mussolini a Feltri, in riunione con Hitler, promette fedeltà e millanta una rapida ripresa del nostro esercito, il quartiere di San Lorenzo, il Prenestino, il Casilino, il Tiburtino vengono sconvolti dalle bombe. Roma colpita significa il paese in ginocchio, il potere militare evanescente, quello politico boccheggiante. Davanti alla disperazione della gente il regime non ha il coraggio di presentarsi. I romani morti e feriti sono migliaia, parte della città è solo fumo e macerie. Solamente una figura va incontro alla popolazione abbandonata dal fascismo e dal suo piccolo vate, è Papa Pio XII. Di fronte a quell'uomo in abito bianco, uomini e donne laceri e sporchi si inginocchiano tra le macerie, tutti. È questo che si racconta nella caserma del Nomentano, già incontrata, poco fa.
Lulli singhiozzava, un singhiozzo grasso al pari della sua voce troppo liata. Grazie al cielo a casa sua niente, panico a parte. Pareva che la sua fosse una casa di donne, aveva un plotoncino di sorelle. Ma Roma, Roma! Confortate le sue donne, ritrovato Petrangeli, si erano diretti al Verano. Le vittime erano 5.000, voci di popolo, ma di preciso non verrà mai a sapersi, lo diranno forse anni e anni dopo la fine della guerra. Della gente una parte troppo clamorosa e l'altra troppo muta, ma tutti certamente impazziti. Il Verano centrato in pieno, i sacri recinti terremotati, sepolcri schiantati, bare risucchiate fuori, ribaltate su altri tumuli, fracassate. Un morto di fresca sepoltura sbalzato seduto all'aria libera, eretto su un busto. Roma, Roma. Proprio al Verano sono accorsi gli studenti universitari del servizio Cumpa per aiutare a rimediare, far qualcosa, ma il popolo li ha fischiati, ingiuriati e maledetti, li ha costretti alla fuga. Milizia non se ne vista. I capi devono aver fiutato l'aria antigenica e l'hanno confinata alle caserme. A Palazzo Venezia non lo so, lui non c'era, questo si sapeva. Il re, boh, il re. Chi sa mai niente del re. Il Papa invece... Il Papa è sceso in mezzo al popolo, io l'ho visto in persona. Pietrangeli, confermalo tu, è sbarcato da una grande macchina nera, da capo a piedi vestito di bianco, le sue interminabili braccia aperte a croce, tutti si sono inginocchiati, lo chiamavano padre, pastore, guardasse le rovine, gli hanno invocato pace, pace, la pace. Io e Petrangeli stavamo in divisa, ma ci siamo inginocchiati pure noi. Anche una ronda con il mitra ho visto inginocchiarsi al Papa, una ronda della Paoi. Che dimostrazione hanno dato al Papa. Riguadagnarono la loro aula, si ridistesero, la paglia polverizzata non rendeva più suono. Ian era rimasto a dormire, il suo grave respiro prossimo a seghettarsi in un asciutto russare, un occhio semiaperto, vitreo sotto la mezzaluce. Disse da Dio, che razza di eunuchi! Che dovrebbero dire e fare i napoletani che si beccano bombardamenti dalla prima notte di guerra? Lascio giudicare a voi, appunto. Che dovrebbe dire Genova e Torino? Ma che si credono questi romani? Queste le altre città vengono bombardate per quello che hanno, la via, il porto, Roma no! Roma non deve essere bombardata proprio per quello che ha, le pietrarce sue!
Quattro giorni dopo quel 19 luglio Mussolini è costretto alle dimissioni, 50 giorni dopo arriva l'armistizio. Ma cosa accade di preciso in quell'8 settembre 43? Come vivono gli italiani quei momenti? E i soldati? Nel comunicato di Badoglio non si dà alcuna indicazione precisa sul da farsi. Tuttavia, il capo del governo ha le idee ben chiare, lui, il re, un manipolo di ministri ufficiali fatto alle 5:10 del mattino del 9 settembre per Pescara, da dove, via mare, raggiungeranno Brindisi per porsi sotto la protezione alleata. Il senso del dovere nei confronti del paese per Vittorio Emanuele III e la sua famiglia, per Badogli e i suoi sodali, non va oltre il vile tentativo di preservare le proprie vite. Fuggono, letteralmente fuggono, mentre popolazione civile ed esercito abbandonati non sanno come comportarsi. Per giunta, una parte consistente del nostro esercito non saprà per ore dell'armistizio e rimarrà alla mercé della vendicativa, furiosa reazione dell'ex alleato tedesco.
Si avvicinò, sempre più biglioso, e riconobbe una cicogna tedesca, col suo volo precario e risentito. Si balzò giù come per un vuoto d'aria e li mitragliò. Si tuffarono dentro le grotte, inseguiti da spruzzi di terra. Garofalo, addossato al tuffo, fece partire una fucilata contro la pancia verde della cicogna, che riprendeva laboriosamente quota. Attendevano il secondo passaggio con moschetti puntati al confondente cielo.
Ma la cicogna non virò. Si dilevò sbilenta. Corsero incontrati sullo spazio, invano, cercando il solco delle enormi raffiche, furiosi e smarriti, sgranando bestemmie e congetture. A notte fatta viaggiarono esplosioni a sud, senza che il cielo lumeggiasse. Più tardi subentrò un rumore reumatico e poderoso e tutti pensarono a un grosso reparto moto corazzato in movimento verso la città. Lo russo intimò chi va là, tre volte, poi largo là. Balzarono tutti in guardia. L'armamento dei fucili risuonò fortissimo.
Alto là o sparo!
Risposero allora voci soffocate e stridule. Italiani, amici, siamo fratelli, non sparate, non sparate. Una decina di uomini ubriachi vennero incontro ai fucili alla lampada portatile.
Ma chi siete, conciati così?
Vestivano mezzo borghese e mezzo militare, da mentecatti, con un effetto tra lo sceno e l'orrido. Soldati siamo, soldati come voi! E tornavano alle loro case dalle guarnigioni del Lazio.
Che cosa raccontate? Volete dire che avete disertato?
Uno di quelli scoccò in una risata isterica, ma gli altri parlarono gravemente, con affetto, da fratelli maggiori. Voi che ci fate qui, ancora in divisa e armati? Ma non sapete? Ieri l'altro Badoglio ha fatto l'armistizio. E si boccheggiarono. Poi Gianni si riprese.
L'armistizio è una bella cosa, ma voi scappate.
Attenzione!
Intervenne lo russo.
Questi sono disertori.
Voi siete pazzi da legare.
Insorse uno degli sbandati. Un altro si staccò dal gruppo.
Io ero sergente. Centrami la luce in faccia, a capo posto, così ci intenderemo meglio. I tedeschi non hanno accettato il nostro armistizio. I tedeschi ci hanno dichiarato subito guerra e hanno occupato le nostre caserme. Chi non scappa è pezzo ed ammazzato. Nel migliore dei casi ti spediscono prigioniero in Germania e in carro bestiame piombato, senza mangiare né bere fino a vestire.
Un altro. Io penso abbiano già catturato mezzo il nostro esercito. Non si può resistere, padre eterni sono. Un tedesco, uno, fa calare le braccia a un reggimento nostro. Il sergente si volta a dire.
Non fate pezzi, ragazzi. Buttare tutto, niente più serve. Cercatevi qualche straccio borghese che vi mascheri un pochino e filatevi a casa. È tutto finito. Può dispiacere, ma è tutto finito così.
Lippoli sgridò.
Vada, capoposto. Questi sono miserabili disertori.
Tutti siamo disertori ormai.
Noi no, noi non siamo disertori.
Che diserzione può esserci dove non c'è più nata?
Non fate questi, ragazzi. Avvertiti vi abbiamo avvertiti. Buttate tutto e a casa. Pensate a mamma vostra.
La maggior parte degli italiani, soldati e civili, assume un atteggiamento opposto però alla vittà del re e di Badoglio. A Roma molti cittadini si uniscono ai militari nella battaglia di Porta San Paolo per fronteggiare le truppe di Kesselring che vogliono occupare la città. Si combatte a Castel di Decima, al Ponte della Magliana, sulla via Aurelia, sulla Cassia. Si combatte soprattutto appunto a Porta San Paolo, dove si distinguono i lancieri di Montebello e i granatieri di Sardegna. In quegli scontri, in quei giorni, perderanno la vita 450 militari e 200 civili, ricordiamo le 27 donne. Dopo due giorni di dura e impari lotta, Kesselring vince la battaglia di Roma. I nazisti confermano lo status di città aperta della capitale, ma a partire dal giorno 11 vi installano ugualmente un alto comando guidato dall'ambasciatore Rahm. Anche altrove, i soldati italiani, invece di deporre le armi sotto ordine e minaccia tedesca, decidono di combattere. A Cefalonia, isola greca dell'Adriatico, 10.000 soldati della divisione Acqui rifiutano di consegnare le armi e vengono massacrati. Gli ultimi superstiti sono fucilati. Pochissimi di loro riescono a mettersi in salvo. Identica la sorte per altri soldati italiani. 650.000 vengono catturati e deportati dai tedeschi nei campi di concentramento nel cuore dell'Europa. In 80.000 non torneranno più. Altri combattono sul momento in seguito. 200.000 nel Regio Esercito e 41.000 moriranno in combattimento, mentre altre migliaia, tenendo la divisa o mettendosi in borghese, si uniranno alla neonata resistenza italiana, che a partire dal 9 settembre troverà il proprio riferimento politico e militare dal proclamato Comitato di Liberazione Nazionale. Un nutrito gruppo di loro, travolto dal caos generale successivo all'annuncio dell'armistizio, tenta nell'immediato di salvare la pelle, almeno per rivedere i propri cari. Fra i giovani soldati che provano a scappare dalla furia tedesca, abbiamo anche un allievo ufficiale di stanza della nostra ormai cara caserma della Nomentana. Vi era arrivato in giugno dal Piemonte, sua terra natale, e ora proprio in Piemonte tentava di tornare. Alla stazione Termini, in quel momento pattugliata da tedeschi e fascisti, il ragazzo, vestito in abiti borghesi, non cercava che un treno, un solo treno per Torino, la sua prima idea di salvezza.
L'interno brulicava di borghesi e tedeschi. Questi qui, adolescenti, glaucopidi e accesamente biondi, dinamicissimi. Contro un muro Johnny vide allineati una cinquantina di italiani, vestiti come lui e qualcuno meglio, certamente smascherati, estratti dalla folla limacciosa e accantonati per la Germania. Sotto l'oscillante pistola di un giovane hitleriano, la loro immobilità era perfetta, come indotta e mantenuta per magnetismo, al di là di ogni umana possibilità di svincolo. Passo oltre il lezzo di quella moltitudine italiana piegata, tentante di fare le più piccole e necessarie cose con un'aria di assoluta innocuità e sommissione. Quel lezzo copriva la carboniosità della grande stazione. I ferrovieri giravano liberamente, sforzandosi di apparire professionali e distaccati, ma i loro occhi tradivano pietà e paura. Spesso risuonava sotto le tettoie un bestiale richiamo tedesco e allora quei soldatini, così sodi e lindi, pendevano irresistibilmente la sospesa massa italiana verso misteriosi appuntamamenti e mansioni. A bordo un ferroviere, vecchio, corpulento, intontito. «Un treno per il nord!» bisbigliò. L'altro sporse i labbracci idioticamente. «Un treno per il nord!» ripeté tra i denti. Aveva inteso. La affumicata faccia si illuminò di amore paterno e gli disse, gli augurò, binario nell'orrore aveva superato il capolinea giusto, tornò sui suoi passi e finalmente contemplò il treno che doveva portarlo al nord, che sarebbe comunque arrivato al nord con o senza lui. L'occhio si perdeva lungo la sua infinita concatenazione, soffriva gli innumerevoli barbagli del sole sui suoi metalli e il quadrante del capolinea segnava le 3:30 quando vi salì. Gli scompartimenti erano pieni zeppi, gli occupanti già con facce comatose, ma i corridoi rimanevano praticabili. Si allogò nello slarghetto della ritirata, ne tentò la portina sbarrata. Le esalazioni poi si fecero insopportabili, perverse. Si era accoccolato per escludersi la vista del marciapiede battuto da una pattuglia tedesca. Un uomo in pigiama disse che quel treno era una trappola, non sarebbe partito mai o era già una prigione su ruote. Così disse, ma non si mosse, nessuno smontò.
E quel treno sarebbe partito, ma per un viaggio molto complicato. Tre giorni dopo, infatti, quel ventenne è ancora a meno di metà strada.
Il 12 settembre fece eco Milton, e lui, lui dovere il 12 settembre 43. Con un immenso sforzo se ne ricordò. A Livorno, asserragliato nei cessi della stazione, digiuno da 3 giorni, miserabilmente vestito di panni da capo. Sul punto di svenire per l'inedia, le esalazioni della latrina, si era affacciato sul corridoio e aveva cozzato in quel macchinista che si stava abbottonando la brachetta. «Da dove vieni, militare?» gli sbigliò. «Roma. E dov'è casa tua?» «Piemonte. Torino. Vicinanze. Beh, io ti posso portare fino a Genova. Si parte tra mezz'ora. Ma ti voglio nascondere subito nella carbonara. Mica te ne frega di sembrare poi uno spazzacamino.»
Ogni momento è buono per perdersi, essere perduto. Il vestito borghese non è sufficiente a mimetizzare la sua età di giovane soldato. I tedeschi sono dappertutto. Bisogna farsi scalpe, anticipare il pericolo sarà la fine. Per sua fortuna il ragazzo, pure dopo molti giorni, li vedrà a casa sua, il Piemonte, le colline. Ma chi è? Come si chiama? Quali i suoi interessi, gli hobby, i tic, la formazione umana e politica? E soprattutto, quali saranno le sue scelte non tanto nell'immediato caos di settembre, ma lungo quel primo autunno di lotta per la liberazione? Il nostro protagonista non ha un nome in realtà, ma più nomi. Johnny, Milton, soprattutto, anche Sergio. Ma in fondo potremmo chiamarlo Beppe, oppure al femminile Dina, Nilze, Giglia. A noi importa questo. Nel 43, a poco più di 20 anni, le sue scelte ci permetteranno di raccontare non solo la storia di una generazione, ma quella di un intero paese. Vi chiediamo allora di chiudere gli occhi e immaginarlo con questo breve ritratto.
Milton era un brutto, alto, scarno, curvo di spalle. Aveva la pelle spessa e pallidissima, ma capace di infoscarsi al minimo cambiamento di luce o di umore. A 22 anni, già aveva i lati della bocca due forti pieghi a mare e la fronte profondamente incisa per l'abitudine di stare quasi di continuo aggrottato. I capelli erano castani, ma mesi di pioggia e di polvere li avevano ridotti alla più vile gradazione di biondo. All'attivo aveva solamente gli occhi, tristi e ironici, duri e ansiosi, che la ragazza meno favorevole avrebbe giudicato più che notevoli. Aveva gambe lunghe e magre, cavalline, che gli consentivano un passo esteso, rapido e composto.
1922, anno della marcia su Roma, Langhe piemontesi. Il ragazzo di cui parliamo nasce da una famiglia piccolo borghese, col padre prima garzone e poi padrone di una macelleria, con la madre casalinga energica, intelligente, capace. La città nella quale vede la luce è Alba, storia divina di tartufi, terra dalla quale il nostro protagonista non vorrà mai separarsi e nella quale verrà sepolto con rito civile nel 1963, a 41 anni appena, dopo che un cancro ai polmoni gli avrà bruciato la vita letteraria e tutto il domani. È anche grazie a lui che Alba oggi è famosa, non più solo luogo di colline, vigneti, buona cucina, ma terra della storia, della grande storia, della nostra letteratura. L'amore per questa città emerge in 1000 luoghi della sua letteratura, come dimostra il lungo racconto I 23 giorni della città di Alba. Ecco come la vede, durante un giorno di guerra, di ordinaria, banale sopravvivenza.
E di Alba che sapete? È libera o occupata?
Di Alba non sapeva nulla. Johnny sbalordì a sentire che in tutta la sua vita non era mai scesa d'Alba, la capitale geografica delle Langhe. I suoi figli, quei conigli dei suoi figli, essi stessi non c'erano più stati dall'8 settembre, mentre ci fosse da fare ad Alba quella borsa nera, con un pizzico di coraggio maschile.
Johnny riuscì sulla strada, forse giù dove potesse meglio vederla, come da un sipario più accentuatamente ritratto. Si sedette sul ciglio con le armi accanto ad una sigaretta in bocca e guardò Alba.
La città episcopale giaceva nel suo millenario sito, con i suoi rossi tetti, il suo verde diffuso, tutto smorto e vivificato dalla luce non luce che scorreva dal cielo, tenace, fitta e livida, come una redenzione maligna. Ed il suo fiume, grosso, importante fiume, forse più grande di essa, forse di Honor World, le appariva dietro, nacque Bori, dall'impressive, dal, come un'infantile riproduzione di fiume in presepio. E la mutilazione del ponte che lo varcava, lo squarcio delle bombe inglesi, faceva sì che apparisse lampante la collimazione dello sporco cielo con lo sporco ponte. Oltre il fiume, nella campagna esemplare, gli alberi scuri e sinistri componevano una virgolatura imponente, ma misteriosa sul disteso verde smorto, plumbeizzato.
Johnny smaniò per la nostalgia. Si fissò a guardare dove era la sua casa. Giaceva sepolta sotto i rossigni contrafforti della cattedrale. Johnny compì il miracolo di nuclearla in elevazione. Ecco la sua casa. Col calo contenuto, liberato in aria nel vuoto contiguo ai contrafforti aerei della cattedrale.
Poi la casa precipitò, come Johnny mancò per un attimo di vederla sollevata con la sua forza intima. La nostalgia della città lo travagliava ferocemente. Ne era via da poco di più di 3 mesi, stato lontano forse 30 km in linea d'aria, ma in quell'assenza e a quella distanza aveva combattuto e ucciso, visto uccidere, ma come per diretta personale uccisione, ed aveva corso almeno 3 rischi di morire ed essere sepolto lontano da essa.
Ed ora era sulla strada di lasciarla ancora, per una direzione opposta.
Ad Alba lui studia, licenza elementare in soli 4 anni, un paziente lavoro per superare un lieve difetto di balbuzie che esplodeva sotto forti stati emotivi. Scolaro silenzioso, riflessivo, di temperamento fantastico, ama moltissimo la lettura. Si iscrive al liceo Ginnasio Covone, l'unico della sua città. In seconda ginnasiale, grazie alla professoressa di inglese, l'adolescente scopre la passione per la lingua e la letteratura della perfida Albione, come con disprezzo il regime chiamava l'Inghilterra. La civiltà anglosassone e la sua letteratura gli permettono di scoprire valori ideali di rigore e moralità ben lontani dai modelli della propaganda fascista. Legge e traduce dall'inglese, passione che lo accompagnerà fino alla morte precoce. Diventato scrittore, non dimenticherà mai questa dimensione linguistica, tanto che nei suoi romanzi compariranno, come avete ascoltato, termini inglesi, strutture e frasi interamente composti nella lingua di Orwell e Oscar Wilde, al punto tale che lui stesso affermerà di aver concepito in inglese Il partigiano Johnny, il suo testo più famoso, ripubblicato però postumo, senza una revisione definitiva. I suoi testi, lo state capendo, sono impegnativi. La difficoltà dei suoi romanzi è anche data dalla straordinaria bellezza e unicità di una lingua italiana colta e innovativa, con molti neologismi, che nessun vocabolario oggi osa inserire, e mescolata di frequente alla lingua inglese. Al liceo, la sua formazione culturale umana si definisce meglio. Il merito, o forse per qualcuno la colpa, va attribuito a 2 docenti che per Milton rappresenteranno sempre dei punti di riferimento. Il professor Chiodi, docente di storia e filosofia, deportato prima in Germania e poi una volta liberato partigiano, e il professor Cocito, detto anche Kocitov, per la sua venerazione verso la rivoluzione d'ottobre, insegnante di lettere, partigiano e impiccato dai tedeschi il 7 settembre del 1944. 2 figure antifasciste, pulite e oneste, contribuiranno tangibilmente alla formazione del nostro protagonista, come potete ascoltare da questa conversazione.
Cocito lo si vide some days after, con Chiodi ed un certo di ex alunni sotto i portici del vecchio caffè, con davanti gli ersatz aperitivi, con sopra uno splendido sole ottobrino, tutti in armonia ed in sincronismo apparente, letificato. E Cocito saettò sull'arrivante Johnny i suoi occhiali, era occhialuto come Chiodi, ma Chiodi le lenti rivelavano, magnificavano la pupilla di una tersità cristallina, mentre le lenti di Cocito avevano effetto intorbidante per l'osservatore, gli sfumavano la pupilla in una chiazza misteriosa. Si era impassicciato via più, ma anche agitato pareva, e la sua testa aveva assunto la rotondità e l'allure prolifica della leoninità. Shook hands with a nameful intensity and pleasure. Erano riuniti nella vecchia piazza principale, al pieno sole e dai tavolini del primiero caffè, malgrado il pericolo non fosse non solo diminuito, ma sicuramente aumentato, malgrado si sapesse che nelle grandi città non c'erano più o quasi renitenti, i giornali fascisti strombazzassero la restaurazione delle vecchie gloriose caserme, la riapparizione in massa del vecchio glorioso grigio-verde, e dalla Toscana fosse piombato come un fulmine che un renitente stanato era stato fucilato nel giro di 24 ore. La notizia rimaneva sull'Italia come una gigantesca nube nera. Tutti ormai avevano capito che cos'erano disposti a fare i fascisti. La cosa era spaventosa, era un breach of code, ma essi erano lì. Naturale, disse Chiodi, fosco in viso per il riverbero esterno dell'intima depressione, e non perché fosse nell'insanità del portico. Basta che un fascista armato con un vecchio catenaccio si presenti in una qualunque località e gli viene facile arruolare e incolonnare tutta quella gioventù. Ma il rimedio lo conosciamo ormai tutti, disse Cocito con una voce nuova, il cui midollo s'era inserito nella sua fiera ma grattante voce di liceo. Chiodi non parlò, evidentemente si erano polemizzati poco prima, e così riprese Cocito. Basterà che uno qualsiasi di questi renitenti, armato anche lui di catenaccio, di roncolo o di temperino, apposti il fascista sulla sua strada di prepotenza e gli cali addosso, alle spalle, ben inteso, perché non si deve affrontare il fascista viso aperto. Egli non lo merita. Egli deve essere attaccato con le medesime precauzioni che un uomo deve prendere con un animale. Gli si cala addosso, lo ammazza e lo trascina per i piedi con un botticino dove seppellirlo, cancellarlo dalla faccia della terra. E sarebbe consigliabile portarsi dietro una scopetta con la quale cancellare per l'eternità persino l'impronta ultima dei suoi piedi sulla polvere delle nostre strade. Questo è quel che oggi si chiama partigiano, disse un ex alunno. Tu resti il primo ed il migliore, gli disse così, mentre un lampo di sarcastica soddisfazione gli pendeva dai denti di Muluso. Ma tutti erano intenti, ognuno per suo conto, a pesare quella sua aerea sospensione, quella nuova parola, nuova nell'acquisizione italiana, così tremenda e splendida nell'aria dorata. E Cocito proseguì. Tutto sta nell'intendersi sul vero significato della parola partigiano. Sbirciato Chiodi, così sideways, con la sua pupilla occhieggiò netta fuori dalla lente. Chiodi disse con forza sospirosa, partigiano è sarà chiunque combatterà i fascisti. Ognuno di noi è impallantemente sicuro di riuscire un partigiano. Non dico un buon partigiano, perché partigiano come poeta è parola assoluta, rigettando ogni gradualità. Johnny sbirciava Chiodi, finiva di bere il suo aperitivo con Heavy Repugnance e Cocito. Facciamo un esaminio di tipo scolastico, se volete, sul partigiano. Possiamo accettare la definizione di Chiodi per cui partigiano è colui che spara con buona mira, con mira definitiva sui fascisti? Tu, Johnny, avresti un fascista o un tedesco e ti appresti a sparargli sempre in onore e fulfillment della definizione. Però si presentò però. Sparandogli ed uccidendolo, può accadere che dopo un paio d'ore irrompa nella località o nei paraggi una colonna fascista o tedesca e per rappresaglia la metta però in fuoco, uccidendo 10, 20, tutti gli abitanti di essa località. A conoscenza di una simile possibilità, tu, Johnny, spareresti ugualmente? No, disse Johnny d'impeto e Cocito rise dietro gli occhiali. Continuiamo per questa strada irta ma istruttiva, converrete. Johnny, se tuo padre fosse fascista e fascista attivo, al punto da poter compromettere la sicurezza tua e della tua formazione partigiana, tu ti senti di ucciderlo? Johnny chinò la testa, ma un altro disse con una certa foga a Scavri, ma professore, lei fa soltanto casi estremi.
A causa di tali cattivi maestri, ancor prima che l'Italia entri in guerra, ragazze ed è già decisamente antifasciste. Perfino le sue scelte sportive si indirizzano verso un modo di vivere e di pensare lontano dai bagliori vittori. In un'Italia calcistica di campione del mondo ed olimpica, egli preferisce il tennis e soprattutto uno sport tipicamente piemontese, il pallone elastico giocato nello sferisterio, poco apprezzato dai gerarchi della zona. E infine porta un amore viscerale per la pallacanestro, sport d'origine americana e quindi, silenziosamente, considerata a quei tempi sport antifascista.
Non ti senti bene, diceva Leo con la sua querula pazienza. Ti sto chiedendo se giocare a tennis nella vita.
No, no,
rispose a precipizio.
Troppo caro. Sentivo che quello era il mio gioco, ma troppo caro. Il solo prezzo della raffitta mi faceva rimordere la coscienza. Così figli anche la pallacanestro.
Magnifico sport, disse Leo, tutto anglosassone. Milton, non ti è mai passato per la testa allora che chi praticava la pallacanestro non poteva essere fascista?
Già. Ora che riuscivo a pensare.
E tu? Eri un buon cestista.
Ero discreto.
Quando nel giugno 40 Mussolini da Piazza Venezia grida vincere, Johnny attasca il diploma liceale di un carisma antifascista e filo inglese presso la maggior parte dei docenti e dei compagni di classe. Mentre il conflitto si propaga da Varsavia per largo, da Mosca a El Alamein, lui, ventenne, si iscrive all'Università di Torino, alla facoltà ovviamente di lettere. La chiamata alle armi interrompe il suo percorso di studi. Quando nel dopoguerra proverà a riprenderlo, il disagio della vita normale sarà tale da spingerlo ad interromperli per sempre. La mia laurea, ripete in quegli anni, sarà il mio primo libro pubblicato. È questo il ragazzo che dalla caserma della Nomentana salta su diversi treni lungo la dorsale appenninica e lungo il Tirreno per tornare alle sue langhe. E questo ragazzo, che abbiamo chiamato finora con mille nomi diversi, è appunto Beppe Fenoglio. Tutti i particolari da voi ascoltati appartengono ad uno alla vita dello scrittore. Ma per conoscerlo meglio attraverso i suoi racconti, i romanzi Primavera di Bellezza, Partigiano Johnny, Una questione privata, dobbiamo salire insieme a lui sulle colline. Gennaio 44. Beppe Fenoglio entra nella sua prima formazione partigiana, un raggruppamento comunista della Brigata Garibaldi, comandato dal tenente Rossi, detto il Biondo, operante appunto nelle Langhe, fra le zone di Monbarcaro e Murazzano. In questo momento percorriamo anche noi quelle colline, ci presentiamo al comando da aspiranti partigiani, sapendo che verremo guardati con un po' di diffidenza, perché gli studenti sono tutti un po' tocchi, noi della plebe siamo più centrati, dice un capo brigata.
Sergio partì una mattina da Castagnole delle Langhe per andare a Castino, ad arruolarsi in quell'importante presidio badogliano. Aveva 18 anni scarsi, un impermeabile chiaro, un cinturone da ufficiale e scarpe da montagna nuove, con belle gazze colorate. Ma rimaneva quello che era sempre stato sino a un minuto dalla partenza. Un ragazzo di paese che i suoi sono possidenti e l'hanno mandato in città a studiare. E lo stesso rimase anche quando, perso di vista Castagnole, dalla tasca sotto l'impermeabile tirò fuori una pistola nuovissima e ne riempì la fondina dando così un significato al cinturone da ufficiale. Aveva in mente di mettersi il nome di battaglia Raul. Per una strada tutta deserta camminava a cuor leggero, a dispetto del fatto che al paese aveva lasciata sola sua madre vedova, si sentiva figlio di nessuno. E questa è la condizione ideale per fare le due cose veramente gravi e dure per un individuo, andare in guerra ed emigrare.
Sono venuto per arruolarmi se non è troppo tardi. Sei ben arruolato, disse Marco. In quanto a essere tardi non è mai troppo tardi, anche perché anche se venisse domani si ha ancora il tempo per restarci ammazzato. Se ci si pensa, il discorso dell'anzianità è il discorso più scemo che si possa sentire da un partigiano. Eppure da una parola in su tutti i partigiani si sbattono in faccia alla loro anzianità. Questo sembrò a Sergio fosse rivolto più particolarmente alla ragazza che a lui. Infatti la ragazza sbatté le palpebre come per dargli ragione e cominciò a dondolare una gamba. Tu mi sembri studente, disse Marco. Sì. Di che? Magistrale, seconda superiore. Me terrò conto. Non c'è granché di studenti tra i partigiani. Poi Marco gli venne vicino, gli sbottonò la fondina e uscì la pistola a metà. Fece con le labbra un segno d'apprezzamento, poi rimandò giù l'arma. Lasciando a Sergio di riabbottonare la fondina, disse: hai fatto bene a venire già armato, perché io non potevo darti nemmeno uno scacciacane. D'Alba siamo tornati con meno armi di quanto ne avevamo quando ci siamo entrati, questo è il fatto. Anche questo doveva averlo detto per la ragazza. A proposito, come ti dobbiamo chiamare? Lui si era scelto il nome di Raul fin dalla notte che aveva deciso di andare coi partigiani. Sapeva perciò come rispondere, ma sentiva che niente gli poteva costare più vergogna che pronunciare quel nome Raul. Così esitava e Marco dovette ripetere la domanda. Si fece forza e disse: avevo pensato di farmi chiamare Raul, ma con un tono come se non ne fosse ben sicuro. Poi aspettò che Marco e la ragazza scoppiassero a ridere, niente, gli pareva più giusto che scoppiassero a ridere. E invece Marco gli disse: Raul, è un bel nome di battaglia. Credo che sì, che tu sia l'unico Raul in giro per le Langhe. La ragazza aveva fermato la gamba destra e messo in movimento la sinistra. Sospirò anche con una certa intensità. Allora Marco disse: va bene, sei dei nostri, seconda divisione Langhe, brigata Beppo. Gli altri sono già incontrati a fare il tiro. Facci anche tu e fai conoscenza e mescolati. Direttamente, mescolati subito agli altri.
Questa è la resistenza, già, la resistenza. E quando inizia? Forse con l'affacciarsi del fascismo, con la marcia su Roma e il governo Mussolini alla fine del 22, con gli agguati squadristi, le magalenate che uccideranno e feriranno centinaia di oppositori, col tribunale speciale che fra il 26 e il 43 invierà al confino più di 12.000 persone e ne ammonirà o sottoporrà a vigilanza speciale circa 160.000. Peraltro la resistenza comincia con lo sbarco alleato in Sicilia, 9-10 luglio 43, o altri ancora lo fanno coincidere con la data dell'armistizio. Di sicuro, dall'8 settembre 43 comincia la lotta di liberazione, il cui organo ufficiale di raccordo è il Comitato di Liberazione Nazionale, che a partire dal giugno 44 si doterà di una direzione militare unitaria attraverso il Corpo Volontari della Libertà. Il CLN univa sotto di sé gli schieramenti antifascisti, Partito Comunista, quello Socialista, il Partito Liberale, la Democrazia Cristiana, il Partito d'Azione, altri. Quest'ultimo, il Partito d'Azione, è riferimento politico di giorni, un misto di idee liberali e socialiste che sintetizzavano il socialismo paterno, il cattolicesimo della madre, l'origine borghese e anche i suoi studi, soprattutto quella simpatia per la moderata tradizione inglese di cui abbiamo già detto, e che porterà lo scrittore Beppe Fenoglio, al momento del referendum per la scelta tra monarchia e repubblica, il 2 giugno 46, a votare monarchico e non solo per la sua nascita piemontese. Il suo primo contatto con la resistenza, però, e la sua prima militanza, avvengono in una brigata comunista. Le brigate partigiane, infatti, erano nella maggior parte dirette emanazione dei partiti confluiti nel CLN, Garibaldi per i comunisti, Matteotti per i socialisti, Giustizia e Libertà per il Partito d'Azione. Quando nel settembre del 44 Fenoglio tornerà sulle colline dopo aver subito varie peripezie, fra cui il carcere, abbandona i rossi garibaldini e si unisce ai Badogliani, ai partigiani chiamati Azzurri, in genere di estrazione sociale, di studi e di competenza militare superiori ai garibaldini. Essi costituiscono la formazione autonoma militare, prima e seconda divisione Langhe, guidata tra gli altri da Piero Balbo, conosciuto ancora oggi, nonostante la scomparsa avvenuta pochi anni fa, come il mitico comandante Nord.
Nord aveva allora 30 anni scarsi, aveva cioè l'età in cui a un ragazzo appena sviluppato come Johnny la maturità trentenne appare fuggita e lontana, ma splendidamente concreta come un picco alpestre. L'uomo era così bello quale mai misura di bellezza aveva gratificato la virilità, ed era così maschio come mai la bellezza aveva tollerato d'essere così maschia. Il suo aquilino profilo aveva quella giusta dose di sofficità da non renderlo aquilino. L'aurea proporzione del suo fisico si manifestava fin sotto la splendida uniforme, nella sua perfezione strutturale rivestita di giusta carne e muscolo. I suoi occhi erano azzurri, incredibile compimento di tutti i requisiti, penetranti ma anche leggeri, svelanti come mai Nord prevaricasse col suo intenzionale fisico la sua bocca pronta più disarmato e meno ermetico dei sorrisi e risi.
Parlava con una piacevole voce decisamente maschile, ma sforzata, e si muoveva con sobria elasticità su piedi scarpe da pallacanestro.
Giannis si riprendeva lentamente dallo shock di Nord. Poi, per reazione, cercava di convincersi che nel fisico, assolutamente eccezionale, racchiudeva un'anima e uno spirito normali.
Il fisico era così ammirevole e suggestivo che ognuno si attendeva, pronto a perdonarla, una classe spirituale esageratamente inferiore. Il fatto che intimamente Nord fosse perfettamente normale, dove era standing, fece tutti pensare ad un miracolo, ad una stupenda fusione.
Questo è il comandante Nord, questa è anche la resistenza. Un mondo vario, molteplice, accomunato dalla volontà di combattere e cacciare i tedeschi dall'Italia. 250.000 combattenti. Un movimento epocale, forse epico, sicuramente unico per la nostra storia, che abbraccia ogni strato sociale del paese tenuto insieme dall'antifascismo e dal desiderio di libertà. La bravura di Fenoglio si ritrova nel realismo sincero con cui descrive luoghi ed uomini, con cui coglie non solo il coraggio e gli ideali dei protagonisti, ma anche i loro difetti, le viltà, le esitazioni, le questioni di bottega che in certi casi mettevano a repentaglio l'unità di intenti e l'obiettivo finale. Queste differenze si colgono ora nei dialoghi che seguono le sequenze di una visione privata del partigiano Johnny, ora anche in forma ironica, attraverso la pura descrizione di situazioni esteriori, come nel lungo racconto I 23 giorni della città di Alba. I partigiani di Fenoglio sono uomini, non eroi, per questo hanno un senso ancora oggi. Nelle pause dell'azione militare amavano ballare, corteggiare, bere vino, fumare una sigaretta. Tra loro troviamo qualche furbo coi modi e la sostanza del ladro, qualche profittatore senza scrupoli di una tragedia universale, che dagli stessi partigiani però, se preso, veniva fucilato. E nulla toglie all'importanza decisiva dei partigiani nella liberazione dell'Italia il fatto che tra loro, umanamente, comprensibilmente, potessero scoppiare maneschi litigi.
Giorgio gli saltò addosso come una rana e in volo gli disse:
«È inutile, noi l'abbiamo fatta e tu no, porco vigliacco!»
E gli zoppò addosso. Noi eravamo svegli, ma ancora ci raccapezzavamo bene, e inoltre eravamo talmente indolenziti e anchilosati che prima che ci mettessimo ritti passò un buon minuto. Io avevo unicamente capito che Jeff non era fuori di guardia e gli gridai perché, e uscisse subito a far la parte sua. Ma Jeff non mi rispose perché era occupatissimo a difendersi da Giorgio. L'aveva preso per il collo e aveva tutte le intenzioni di fargli entrare il cranio nel muro. E mentre gli stringeva il collo e gli sforzava la testa, non smetteva di insultarlo.
Bastardo! È ora di finirla con la ciurma come voi. Voi non siete buoni né per noi né per loro. Andate tutti ammazzati. Siete cani, siete maiali, siete schiuma.
Jeff non rispondeva, sia perché Giorgio quasi lo strangolava, sia perché lui stesso gli stringeva il collo per non cedere con la testa contro il muro. Così non parlava, nemmeno per chiederci aiuto. Aveva arricciato le gambe e con quelle cercava di schizzar via la Giorgio. L'ho raccontato in lungo, ma non durò più di 30 secondi. Prima che lui intervenissimo, Jeff riuscì a portare i piedi contro il petto di Giorgio e lo mandò a gambe levate sull'ammazzolato. Io allora gridai a Jeff di dar subito spiegazioni, e disse:
«È inutile», ho detto,
«guarda tu». E con una manata spalancò la porta. Noi guardavamo fuori e capivamo.
già, la nebbia. Nel panorama del nord Italia, delle Langhe, la nebbia fa parte del paesaggio tradizionale. Può dar fastidio, essere benedetta, creare suggestione, ferocire gli uomini. Può nasconderti dai tedeschi o dai fascisti, ed è una fortuna. Oppure precipitarti nelle mani dei tedeschi e dei fascisti, ed è la morte quasi automatica. Ma la nebbia delle Langhe, quella che sale su Canelli, Nizza, Santo Stefano, Alba, Mango, anche in tempo di guerra, di paura e di solitudine, forse soprattutto in tempo di guerra, di paura e di solitudine, può sicuramente commuovere.
Trovò la strada tastando con la mano l'angolo della casa ed avanzò con la rotta della relativa levigatezza del terreno. Laddove la nebbia era meno compatta, poteva a stento vedere i suoi piedi veleggiare sognosamente su un lontano mare di terra ed erbe gelate. Indubbiamente la nebbia era così densa dappertutto che avrebbe capito d'essere arrivato a Mango soltanto udendo i suoi piedi zoccolare sul ben noto selciato. Ad un certo momento non fu d'altro cosciente che di star marciando, con la sazietà ma senza la pena del cammino. Il sentiero rimaneva sempre liscio e familiare sui suoi piedi inquietini. Poi, in un tratto in cui pronosticava di essere almeno a metà strada, si arrestò netto. Il terreno era stranamente scabroso e scoscendente sotto i suoi piedi narcotizzati e la paura di essere sì traviato lo colpì seccamente. Perlustrò adagio col piede tutto intorno, ora anche con la paura dei burroni fossati. Poi la sua straordinaria pratica l'avvertì che aveva smarrito la strada a Mango di qualche accidentato centinaio di metri e che stava errando sulle massicce pendici precipitanti sulla Valle Belgo. Allora pianse. Tutto il pianto che aveva dentro per mille tragedie sgorgava ora per queste inezie dello sviamento. Pianse sfrenatamente, amaramente, coi piedi immoti sul suolo inaiutato. I solchi umidi delle sue lacrime perdute irritavano pazzamente la sua pelle essiccata. Come sottilizzata, il fazzoletto aggrinzito e indurito peggiorò la pelle. Poi volse le spalle al declivio e risalì incontro al sentiero perduto e per riconoscerlo saliva piegato in avanti.
Proseguiremo al sentiero fra 5 minuti. Grazie.